I want to welcome now also Silvia De Ascani. She has joined now.
Hi,
good morning, Silvia.
Good morning, all.
It's a pleasure to have you with us. So,
thank you for inviting.
We are in Montserrat. So
wow.
We are transmitting from Montserrat. So
I have been there. I have been there some years ago with my parents. I have good memories. Yeah.
Then, so it's like you're a bit here with us. We have some people listening in the room here and then some people joining online.
Yeah.
With Silvia, I'm very happy to have you with us. Apart from sharing the name.
That's a good starting point.
Exactly. We share this same research topic based on religious heritage, religious tourism, and I think that it's we met because of this, in fact. So I think that, I thought that you should be here with us and share
you.
Also your research and your knowledge with us, so thank you. Silvia is joining from Lugano.
Yes.
So she's right. From the Università Italiana della Svizzera. And she's, apart from working in or researching in this field of religious tourism, she researched in the field of new technologies and tourism. And you're engaged in the UNESCO chair on, I don't know exactly the name, new technologies and heritage, right?
Yeah, it's a long name.
Yeah. And she will present, in fact, she will do a presentation on communicating science in a religious heritage site. So also about communication, we have been discussing about interpretation, about, so I think that also this insight from communication will be very interesting. So thank you for joining. I'm going to make you host so that you can share the presentation.
Yeah, and, just a question, since
yes.
I listened before that the most of the public speaks Catalan. Would you like me to speak in Italian or in English? For me, it's the same, as you prefer. Because Catalan...
I'm going to check here in the room. What do you think? Italian is... Vai, perdoneu. Italiano, voleu? Sì, us va bé?
As you prefer, I can go slow with my Italian, but the slides are in English, but I can present in Italian
then
going slow.
I think that if it's okay, we can try to do it like this. You have the slides in English,
yes.
And you do the presentation in Italian.
Okay, yes, good.
Slow Italian.
Yeah. But,
I think that it will be also interesting because it's about cultural sensitivity also and trying to open the floor to others. So Anna is also following. So Anna will follow in Italian perfectly. So
good.
I think that, right? And maybe, Anna, if you want, we can try also, if you want to just do the presentation in Italian. Yeah,
thank you. Thank you very much. You're very kind.
Hi, Anna.
Oh, Silvia. Hi, Silvia.
Morning,
ciao. You giving me this opportunity starting before me. Thank you for that. Thanks a lot. Thank you. Grazie mille.
Silvia, you just stop me if you would like me to change language or you don't understand. You just stop me and we translate.
Okay.
Okay.
Now you are the host, so
okay.
You
I'm
should sharing be able
my screen.
To share your screen. Yeah.
Yeah, good. Okay. Just a moment.
Perfect.
Allora, Thomas prima parlava dell'interpretazione dello spazio sacro. Nella presentazione di questa mattina parlerò di un progetto che stiamo portando avanti qui all'Università della Svizzera Italiana, che fa un'interpretazione un po' speciale di uno spazio sacro. È un'interpretazione che in realtà apre a numerose altre interpretazioni di questo spazio sacro e che aiuta a capire l'importanza del posto, quindi quello che Thomas diceva prima, è necessario sia in un pellegrinaggio e in qualsiasi visita ad un patrimonio, in particolare di natura religiosa, capire l'importanza del posto per poterne apprezzare il valore e il significato. E si parlava di interpretazione E infatti vedremo insieme che in questo progetto c'è stato, ci sarà, perché vedrete che è un progetto che sta andando avanti, non è ancora terminato, in questo progetto c'è una grande parte di interpretazione. Allora, che cosa abbiamo fatto? Vedete che nel titolo c'è scritto comunicazione della scienza. In effetti, quello che si fa in questo progetto è il creare una esposizione, un'esposizione interattiva, una mostra, in uno spazio sacro, che è un patrimonio religioso che fa parte dell'UNESCO, però con l'obiettivo di comunicare la scienza, o meglio di comunicare i risultati di uno studio che è durato molti anni e che è stato condotto esattamente in questo spazio. Allora, dove ci troviamo? Siamo in un convento benedettino che si trova in Svizzera. Nello specifico vi faccio vedere dove. Allora, questa è la cartina della Svizzera, vedete che ci sono diversi cantoni. Siamo nel canton Grigioni, ovvero in quella regione che si trova, se guardate lo schermo, sulla vostra destra ed è colorata in verde chiaro. Il convento di cui parliamo oggi si trova a Mostair, vedete che c'è il pin. È una zona che è molto vicina all'Italia, è proprio subito vicino al confine con il Trentino Alto Adige. Per arrivare a Mostair da Lugano la strada sembra breve, in realtà è piuttosto complesso perché ci sono le Alpi. La Svizzera è tutta fatta di montagne e quindi bisogna attraversare diversi passi di montagna per arrivarci e ci vogliono un 4 ore, 4 ore e mezzo. Allora, lì a Mostair c'è un convento benedettino dedicato a San Giovanni che è stato iscritto nella lista del patrimonio UNESCO nel 1983 e a tutt'oggi ospita una comunità di suore benedettine. Quindi è sia patrimonio dell'UNESCO, per cui c'è una fondazione che gestisce la conservazione, i lavori di restauro e lo studio del posto, sia la casa di una comunità religiosa. Purtroppo tante volte questa convivenza tra gli studiosi e le religiose non è così facile, perché per le religiose è casa, per gli studiosi invece è un posto dove si desidera avere un libero accesso a tutti gli spazi. Per molti anni il convento di San Giovanni è stato un centro economico, un centro politico, un centro religioso. E infatti, come vedete dalla fotografia, è situato in una valle ed è stato quello che ha dato la vita e tuttora dà la vita a questa valle. È un centro molto importante oggi anche in termini di turismo, non solo perché è patrimonio UNESCO, ma perché nel convento di San Giovanni c'è un ciclo di affreschi di epoca carolingia, quindi parliamo più o meno dell'800 d.C., ed è l'unico ciclo di affreschi che risale a quel periodo che è stato trovato in Europa. Inoltre è uno degli unici due siti in Europa in termini di numero e varietà di strumenti tecnologici e meccaniche che hanno portato alla costruzione. Il convento è stato costruito in 9 fasi nell'arco di 1200 anni. La prima costruzione, che la leggenda vuole far risalire ad un desiderio di Carlo Magno, risale al 775 d.C. e la prima costruzione è la chiesa abbaziale, quindi quella che vedete nella foto con il campanile e le 3 piccole cupole che corrispondono a delle navate. Appunto, la leggenda dice che è stato Carlo Magno a volere la costruzione del convento perché si trovava di passaggio nella valle. Ad un certo punto si è scatenato un grandissimo temporale e lui ha promesso al buon Dio che se fosse rimasto salvo dopo il temporale avrebbe costruito in quel posto un monastero, e così è stato. Questa è la leggenda, non sappiamo chiaramente se sia vero o meno, però abbiamo il monastero. A volte parlo di monastero, a volte parlo di convento perché inizialmente era abitato da una comunità di monaci, poi nel tempo i monaci sono stati sostituiti da suore, per cui è corretto parlare sia di convento che di monastero. Nel convento di San Giovanni, ma anche nel territorio circostante, quindi sia nella valle che proprio nel giardino, nel terreno dove poggia il monastero, sono stati rinvenuti durante scavi archeologici che sono durati oltre 50 anni, sono stati rinvenuti oltre 5.000 frammenti di malta. La malta, come vedete, è un materiale molto semplice. È un materiale povero che apparentemente non ci dice niente. E quindi ci poniamo la domanda: ma che cosa ci facciamo con questi frammenti di malta che sono stati rinvenuti? A parte magari essere utilizzati dai restauratori per poter mettere insieme delle parti del convento che sono andate distrutte, sembra che non ci dicano molto. In realtà, un frammento di malta ha moltissimo da dire. E questa è stata la domanda di un progetto che è stato portato avanti dal 2017 al 2020, che aveva il titolo Mortar Technology and Construction History at Münster Monastery. È un progetto che è stato finanziato con i fondi del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca. Che cosa ci dice un pezzo di malta? Allora, dobbiamo prima di tutto capire come è fatto un pezzo di malta. Ci sono due elementi. C'è il legante, il cosiddetto legante, che è la limestone, ovvero la calce. La calce, per poter essere utilizzata come legante, quindi in un materiale da costruzione, deve essere cotta in dei forni molto, molto potenti. E poi c'è tutto un processo di spegnimento della calce. E questo processo è così importante che in passato era quasi un evento pubblico, cioè il fatto di dover cuocere la calce in questi grandi forni che spesso si trovavano nei centri delle città richiamava molte persone, era un evento perché si faceva soltanto poche volte l'anno. La calce, quindi il legante, deve essere messo insieme, deve essere combinato con un aggregato, in questo caso con la sabbia. Anche la sabbia, per poter essere utilizzata come materiale da costruzione, in realtà deve attraversare un processo piuttosto lungo, dalla raccolta al lavaggio, quindi viene raccolta lungo i corsi d'acqua che sono circostanti al luogo della costruzione, poi viene lavata e poi viene unita, viene miscelata con la calce. Come qualsiasi tipo di materiale, anche la malta assorbe CO2. Il fatto che assorba CO2 ci dà la possibilità agli studiosi di utilizzare la tecnica del radiocarbonio per poter datare il materiale, quindi per poter dire quando è stato costruito e dove è stato costruito. Quindi su questa base scientifica è stato lanciato un progetto che aveva l'obiettivo di comprendere l'evoluzione dei metodi di costruzione e delle tecnologie di costruzione. Tutto questo cosa c'entra con il monastero di San Giovanni? Allora, perché queste tecniche e metodi di costruzione erano relativi proprio alla costruzione del convento, ma non soltanto. Studiando questi metodi di costruzione del convento, in realtà gli studiosi desideravano conoscere i metodi di costruzione a partire dall'epoca carolingia fino a poi tutte le altre fasi di costruzione del territorio circostante. Quindi vedete che un patrimonio religioso che ha dato vita ad una comunità, un patrimonio molto importante per la zona, in realtà riesce a dirci tanto, non soltanto sulle abitudini e la cultura del luogo, ma anche proprio su degli argomenti più tecnici, come per esempio le abilità costruttive dei costruttori medievali. Questo progetto, capite bene, che aveva un carattere molto interdisciplinare, cioè c'era bisogno di mettere insieme diverse discipline per tirare fuori questa conoscenza. l'archeologia e la storia che ci permettono di studiare resti del passato, una disciplina che si chiama archeometria, che insieme alla geologia e alle scienze dei materiali permette di riconoscere la procedura di costruzione dei materiali e fare delle inferenze. Delle inferenze, appunto, delle ipotesi relative alle tecniche di costruzione, alla conoscenza dei lavoratori medievali e anche all'uso che veniva fatto di certi materiali. Qui ho messo in grassetto delle parole chiave come inferire e fare ipotesi, infer and make hypothesis. Perché? Perché questo è il nocciolo poi della comunicazione scientifica di cui vi parlerò fra pochissimo. Possiamo dire che ricostruire il passato in realtà è un po' è più simile al costruire qualcosa che al ricostruire. Pensate ad un puzzle, qui vi ho messo l'immagine di un puzzle dove vedete che mancano dei pezzi. E in effetti questo è il lavoro degli archeologi e degli storici. Loro hanno delle tracce, ma non hanno tutte le tracce. E quindi a partire da queste tracce devono costruire una narrativa che sia verosimile, che sia convincente. Quindi una narrativa che si basa su delle ipotesi rispetto a quello che è stato. E questo è quello che hanno fatto gli scienziati nel convento di San Giovanni. Ok. Allora, vi faccio vedere, questa è semplicemente una mappa, una ricostruzione archeologica che vi fa vedere tutte le fasi di costruzione del convento di San Giovanni. Quindi un discorso molto molto complesso, per arrivare appunto a questa mappa ci sono voluti anni di studi, perché il convento è stato costruito, come vi ho detto, in nove, se consideriamo anche la fase carolingia, sono nove fasi di costruzione nell'arco di 1200 anni. Quindi il progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero è riuscito a produrre molta conoscenza per una serie di discipline. Una conoscenza però piuttosto tecnica, una conoscenza per gli addetti ai lavori. Di fatto, se non si è archeologi, se non si è geologi, molto difficile capire il valore degli studi che sono stati condotti sul monastero. E allora è nata questa domanda al termine del progetto: come comunicare al pubblico, quindi a persone non esperte, i risultati di un progetto di ricerca e il metodo utilizzato dagli scienziati, cioè il fatto che gli scienziati siano andati avanti per ipotesi e per inferenze. E qui si aggancia il progetto che noi stiamo facendo, che si basa sul progetto scientifico precedente e che è appunto la mostra che è oggetto della nostra discussione di oggi. Alla risposta come comunicare questi risultati di degli studi così tecnici, diciamo che una delle prime risposte è: abbiamo bisogno di una storia. Quindi quando parliamo con un pubblico non esperto, un pubblico non tecnico, dobbiamo comunicare invece contenuti tecnici, è necessario, o meglio, è meglio avere una storia. Chiaramente nel comunicare gli studi di geologi, archeologi, storici, siccome l'oggetto è un convento patrimonio dell'UNESCO, stiamo comunicando anche, stiamo interpretando quell'oggetto, quindi stiamo spiegando il valore di quel patrimonio, che è appunto un valore che va ben oltre il motivo per cui è stato iscritto nella lista dell'UNESCO. Forse non vi ho detto che l'outstanding universal value del monastero di San Giovanni è proprio legato agli affreschi carolingi di cui vi ho parlato all'inizio, cioè è stato inserito nella lista UNESCO perché quel ciclo di affreschi di quell'epoca c'è solo lì in tutta Europa. Quindi un valore a livello artistico grandissimo. Ma non è solo quello, cioè il valore di questo posto non è limitato agli affreschi, quindi all'aspetto artistico, e non è limitato neppure al fatto che ha dato vita ad una comunità di persone, ad una comunità religiosa, ma va oltre, appunto ci può raccontare molto di come vivevano e di come lavoravano le persone che negli anni hanno costruito questo convento. Quindi, come fare per comunicare? Abbiamo creato una storia che viene realizzata con una mostra. Non è una mostra digitale, ma è una mostra tangibile, fisica, che stiamo costruendo e verrà allestita proprio nel convento di San Giovanni. Perché una storia? Allora, noi sappiamo che il nostro cervello in realtà elabora le informazioni molto meglio se ne vede la logica, cioè se c'è una narrativa. Quindi le storie ci aiutano sia a capire le cose e anche a memorizzarle. Le storie danno più significato, appunto perché vedendo e riconoscendo una logica riusciamo a collegare gli eventi, a collegare le varie parti di una situazione e quindi a capirne meglio il significato. Poi le storie danno la possibilità danno l'avvio ad una reazione creativa, proprio perché in una storia ci sono magari dei momenti di tensione, ci sono dei misteri magari, e quindi nella storia si crea una tensione che permette di mantenere attiva l'attenzione delle persone. E poi le storie hanno la capacità anche di generare, o meglio, di promuovere un certo engagement, cioè una certa reazione attiva da parte delle persone. Quindi per tutti questi motivi abbiamo deciso di interpretare questo luogo e di comunicare i risultati dello studio scientifico creando una storia. Abbiamo creato una storia come fossimo a teatro. Quindi le persone che verranno a visitare la mostra che verrà allestita nel convento di San Giovanni parteciperanno ad un'opera teatrale. Un'opera teatrale che è costituita da diversi atti. E gli atti sono di fatto, rappresentano il processo di costruzione di un pezzo di Malta e poi del convento. Allora, vediamo. Nel primo atto si mostrerà il pezzo di Malta, come l'immagine che vi ho mostrato prima. Quindi si farà vedere, si metterà su un podio questo pezzo di Malta e si dirà: bene, ma questo umile pezzo di Malta che cosa ha da dirci? Esattamente come ho fatto io con voi stamattina. E in questo modo si cercherà di creare un po' di aspettativa e di domande. Poi, nel secondo atto, si parlerà si chiama the lime way, quindi la via della calce. Si parlerà del modo di estrarre la calce, di cuocere la calce nei forni, del coinvolgimento della comunità nella cottura della calce e così via. E poi ci sarà la via della sabbia, che invece farà riferimento invece alla collezione della sabbia, al lavaggio della sabbia. E poi nel quarto atto si vedrà come, mettendo insieme la calce e la sabbia, quindi da questo felice matrimonio che avviene in un mortar mixer, quindi in un grandissimo miscelatore, si dà origine alla malta. Dalla malta si vedrà che a un certo punto, passando attraverso un sito di costruzione e grazie all'opera, alla conoscenza di operai medievali e anche al desiderio di costruire un edificio per poter promuovere la fede, per poter permettere ai fedeli di praticare la loro fede, viene fuori un qualcosa di meraviglioso, che è appunto un convento che è arrivato a noi da 1200 anni fa e che è così importante da essere stato iscritto dall'UNESCO nella sua lista. Quindi vedete che si passa da un piccolo frammento di Malta a una meravigliosa opera d'arte, passando attraverso i cantieri medievali. Questa è un po' la storia. Per poter realizzare la mostra digitale abbiamo deciso di seguire dei principi che sono proprio i principi dell'interpretazione, del heritage interpretation di cui parlava Thomas prima. Sappiamo che per fare una buona interpretazione di un luogo è necessario riuscire a collegare quel luogo con gli interessi dei visitatori, quindi stabilire una relazione. Il primo principio è quindi relate, stabilire una relazione tra ciò che viene visto, tra ciò che viene descritto e l'esperienza dei visitatori. Allora, la domanda è: ma come facciamo ad attrarre l'attenzione dei nostri visitatori per delle conoscenze così tecniche? Quindi per delle conoscenze che hanno a che fare con la geologia, con la scienza dei materiali, attrarre l'attenzione di visitatori che vengono al convento prima di tutto per capirne il significato, il valore, magari per praticare la loro fede. Quindi come conciliare queste due cose? Ma allora, con diverse tecniche, teniamo presente che la mostra che noi stiamo allestendo nel monastero ha due pubblici principali. Il primo pubblico è costituito da studenti, studenti di scuola superiore, di scuola media. Perché? Perché per loro il fatto di vedere una mostra che ha a che fare con la storia, la geografia, l'archeologia, con le materie STEM, quindi le materie più tecnologiche, in un posto che è un patrimonio culturale, è di forte impatto. Di fatto è qualcosa che magari non si aspettano, che quindi può sicuramente attirare la loro curiosità, ma che è anche in relazione con quello che studiano a scuola. Cioè loro fanno queste discipline, loro studiano, parliamo soprattutto di scolaresche svizzere, quindi a livello territoriale, loro studiano la storia della Svizzera, la geografia, e quindi hanno la possibilità di studiare la storia e la geografia in modo molto localizzato e di vedere le tracce di questa storia, di questa geografia che loro studiano a scuola. Il secondo pubblico è quello dei turisti culturali e turisti che vanno alla scoperta del patrimonio. Quindi, di nuovo, il fatto di essere in un luogo del patrimonio, che già ha un grande valore di per sé, ma capire che questo patrimonio ha un valore addirittura che va oltre il valore artistico e il valore appunto culturale, ma che è un valore legato a qualcosa che non ti aspetti, a delle conoscenze scientifiche e che ti dice tanto sul passato, ecco, questo sicuramente è un arricchimento. E se noi pensiamo che appunto i turisti a Münster sono soprattutto vengono soprattutto dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, questo permette loro di capire meglio il patrimonio europeo, perché Münster è un posto molto legato al patrimonio culturale europeo. Pensiamo per esempio appunto a tutta la storia di Carlo Magno. Di fatto Carlo Magno rappresenta un po' le radici dell'Europa, poi tutta l'epoca medievale. Si dice che l'Europa è nata in pellegrinaggio, è nata nel pellegrinaggio che facevano i pellegrini soprattutto in epoca medievale, perché i pellegrini di fatto portavano, esportavano la loro cultura e importavano la cultura che ricevevano e che, di cui facevano esperienza. Quindi di fatto Münster ha un grandissimo legame con il patrimonio culturale e storico dell'Europa e anche lo rappresenta. Silvia, va bene? Si capisce?
Sì, sì, super. Okay. Okay. Si capisce.
Va bene, ottimo. Ok, poi c'è il secondo principio dell'interpretazione del patrimonio, che è provocare. Quindi quando cerchiamo di interpretare un patrimonio, dobbiamo riuscire a suscitare nei visitatori una nuova comprensione del luogo. Quindi non dire cose scontate, non dare semplicemente informazioni, perché l'informazione, così com'è, non è un'interpretazione. Se io dico soltanto che Münster ha 1200 anni di storia, che a Münster c'è un ciclo di affreschi carolingi, ok, è un'informazione interessante che probabilmente molti non ricorderanno più. Se invece io aiuto le persone a capire il luogo e quindi a collegare queste informazioni in una narrativa e a provocare una nuova comprensione, allora questo rimarrà sicuramente più impresso, le persone lo ricorderanno. Come faccio a provocare nuove idee? Allora, nel nostro caso, nella nostra mostra, abbiamo cercato di pensare, di progettare alcune attività che le persone possono fare mentre partecipano alla mostra. E infatti si tratta di una itinerant interactive exhibition. Itinerante perché la mostra verrà esposta prima a Münster e poi in altri luoghi del patrimonio svizzera, e il primo sarà Bellinzona. Allora, Bellinzona è un luogo dove c'è un patrimonio UNESCO e sono tre castelli con delle grandissime mura, anch'essi di epoca medievale. Quindi i castelli di Bellinzona, patrimonio UNESCO, sono strettamente legati al convento di Mustair perché condividono un pezzo di storia che è l'epoca medievale. Quindi la mostra sul convento sarà prima esposta al convento e poi sarà esportata in un altro patrimonio culturale a Bellinzona, in modo da provocare una nuova comprensione, da aiutare i visitatori a chiedersi: bene, ma cosa c'entrano i castelli di Bellinzona con il convento di Mustair? Cosa c'entra la malta che io, studioso, ho raccolto a Mustair con le mura dei castelli di Bellinzona? Quindi la provocazione qui sarà cercare di suscitare delle domande per collegare i patrimoni. Poi la mostra è interattiva appunto perché cerchiamo di proporre delle attività. Intanto utilizzeremo un transmedia storytelling, ovvero uno storytelling che però utilizza diversi media, come per esempio realtà aumentate, esperienze immersive dove sarà ricostruito il convento nelle diverse fasi e le persone utilizzando le braccia potranno per esempio aprire dei muri, alzare delle porte e vedere il convento in diverse fasi. Poi faremo vedere dei video dove gli studiosi raccontano i loro studi e magari discutono per decidere qual è l'ipotesi più accreditata. Ci sarà la possibilità di incontrare gli studiosi che verranno sul posto in certe occasioni per raccontare il loro studio. Poi ci saranno dei workshop in cui i visitatori potranno mettere le mani in pasta, quindi per esempio utilizzare delle tecniche di costruzione medievale oppure fare degli scavi archeologici. E poi ci sarà anche un'esibizione digitale in contemporanea, cioè tutti i materiali che sviluppiamo per la mostra sul luogo saranno poi portati in un'area digitale. Ultimo punto, e poi chiudo, vi lascio, è il principio del rivelare, sempre uno dei tre principi dell'interpretazione del patrimonio, che significa aiutare le persone ad avere un senso del posto, quindi capire il valore del posto e inserire un posto dentro un contesto che per il convento di Mustair è fatto di contadini che lavorano nella valle, allevatori che appunto allevano il loro bestiame nella valle, persone che del passato che hanno costruito lì, che hanno fatto di questo posto un posto dove vivere, appunto dove ci sono diversi paesi e così via. Quindi dare un senso del posto. Anche, e questo perché, appunto, perché l'interpretazione possiamo definirla come un rivelare qualcosa sulla base di alcune informazioni. Di nuovo, il rivelare il significato e il valore del convento verrà fatto prima di tutto grazie alla location, quindi al fatto di avere la mostra prima a Mustair e poi in un castello di Bellinzona, e poi grazie a questi workshop di cui vi ho parlato, perché le persone riusciranno a vedere, a toccare, a fare le stesse cose che facevano i costruttori medievali, e facendo queste cose scopriranno che cosa significa poi andare a costruire, ad ottenere un'opera d'arte così bella come il convento di San Giovanni. La mostra la stiamo costruendo, dovrebbe essere pronta, anzi deve essere pronta per maggio 2023, quindi io non faccio altro che invitarvi a Mustair nell'estate del 2023 oppure a Bellinzona un anno dopo, nell'estate del 2024, per farvi vedere finalmente la mostra di cui vi ho parlato. E grazie mille.
Poi ci parla tu. Thank you, Silvia. Thank you very much for the presentation.
You're welcome. I hope it was clear.
Yes. Very nice memories from my side, from Mustair.
That's true. You have been there. You remember it. Yeah.
With you and Lorenzo. So.
Yes.
So it's nice to see that you have new projects with this site. So thank you. I was wondering if we have some questions. I think I mentioned already that we have some tour guides here. So I think that this main principles of interpretation are also useful for them. And I think that this is very, has been very interesting for them. And I'm not sure if there's any question on the Zoom or in here.
Silvia, buongiorno.
Buongiorno.
Dolores.
Ah, sì. Buongiorno, Dolores.
Buongiorno. Senti una domanda, per piacere. Sì. Questo progetto, a livello tecnologico, serve per questo posto soltanto o è, diciamo, mobile per portarlo da altre parti? Perché le tecnologie in questo sono molto costose e a un certo punto diventano, scadono anche, certo, subito, no? Quello che ha provato una cosa più innovatrice, più di tre dimensioni, di quattro, eccetera, poi non è capace di essere contento con una tecnologia un po' più vecchia, no? Come funziona questa parte?
Sì. No, grazie per la domanda, perché è un punto molto importante. Allora, è così, la mostra vuole essere itinerante, nel senso che siccome non racconta solo del convento, ma in realtà racconta del lavoro del geologo, del lavoro dell'archeologo, applicato ad un singolo caso, l'idea è che dopo Bellinzona altri siti del patrimonio svizzero possono acquisire la mostra e farla loro stessi. Infatti abbiamo già alcune richieste, già solo in fase di progettazione abbiamo richieste di esportarla in altri siti. Però rispetto alla domanda sulle tecnologie, allora è vero che ci sarà una parte di tecnologie un po' più spumeggianti, cioè di tecnologie particolarmente innovative come l'esperienza immersiva, però questa sarà una piccola parte, quindi augmented reality e immersive experience. La maggior parte saranno tecnologie vecchie, nel senso che per esempio metteremo un microscopio e daremo la possibilità ai visitatori di prendere un pezzo di malta e di vedere come è fatto. E poi gli chiederemo, bene, ti abbiamo spiegato come è fatta la malta, te l'abbiamo fatta vedere col microscopio. Adesso tu ci dici se tra diversi pezzi di malta tu vedi una differenza, quindi microscopio. Poi ci sarà per esempio semplicemente dei video di scienziati che ci raccontano il loro lavoro e spiegano le loro controversie, il loro procedere per ipotesi. E poi ci sarà per esempio daremo un modellino tridimensionale del monastero e come i Lego chiederemo di ricostruire il monastero utilizzando pezzetti delle diverse fasi, quindi qualcosa da fare molto concretamente. Per cui è verissimo quello che dici sull'obsolescenza delle tecnologie, per quello che abbiamo cercato di unire diverse tecnologie, alcune molto semplici, quotidiane, e alcune un po' più all'avanguardia, diciamo.
Thank you. Grazie. I'm looking behind to see if there is any question or the chat, but I don't see any question. Silvia, thank you very much for joining. Thank you very much for the presentation. I think it has been very inspiring.
Good. So, Silvia, thank you for inviting. I'm sorry because now I have a faculty council and I cannot skip. I look very much to stay with you. But that's
thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Ciao.
Bye. Have a good day.